Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un tempo, la gente era convinta che quando qualcuno moriva, un corvo portava la sua anima nella terra dei morti. A volte, però, accadevano cose talmente orribili, tristi e dolorose, che l'anima non poteva riposare in pace. Così a volte, ma solo a volte, il corvo riportava indietro l'anima perché rimettesse tutto a posto. Un palazzo viene dato alle fiamme, tutto quel che ne rimane è cenere. Prima pensavo che questo valesse per ogni cosa, famiglie, amici, sentimenti. Ma ora so che se l'amore è vero amore, niente può separare due persone fatte per stare insieme. Se le persone che amiamo ci vengono portate via, perché continuino a vivere, non dobbiamo mai smettere di amarle. Le case bruciano, le persone muoiono, ma il vero amore è per sempre. Boom. Poi, silenzio. Tutti si alzano e applaudono.
Cut! Perfect!
Grida il regista. La concentrazione sul set si allenta in un istante. Qualcuno sorride bevendo un sorso di coca. Brandon però resta a terra. Ci tiene a questo ruolo. Ci tiene così tanto da essersi immedesimato alla perfezione nel maledetto Eric. Poi qualcuno grida. Sotto l'attore accasciato al suolo si allarga una chiazza carmigna. Improvvisamente, come formiche in allarme, tutti si agitano intorno a Brandon. Michael Massey ha ancora l'arma stretta in mano. Non capisce. È sconvolto. Eliza però ha capito. L'amore della sua vita è appena morto davanti ai suoi occhi. Con noi oggi abbiamo Silvia Di Tribù, creatrice di I Trentenni, madre di noi nostalgici del cinema e della musica anni 80-90. E chi meglio di lei può accompagnarci in questo viaggio? Top Dollar diceva che l'infanzia finisce quando scopri che un giorno morirai. Ma non è questo il giorno.
Il ricordo è stato sbloccato, vero? Siete tornati in un attimo al 1994 e precisamente al 22 settembre, data in cui in Italia esce uno dei film che ci avrebbe letteralmente cambiato la vita. Per sempre. Il corvo di Alex Proyas, con quell'angelo maledetto di Brandon Lee. A un anno dalla sua morte, da quella brutale e violenta della sua prossima sposa, Shelley Webster, Sofia Shinas, il chitarrista Eric Draven, Brandon Lee, risorge dalla tomba e, guidato da un corvo, si vendica di un gruppo di violenti malviventi capitanati da Top Dollar, Michael Wincott, il malvagio che tiene in pugno una città in confronto alla quale Gotham City è un giardino d'infanzia. Segue un bagno di sangue per i criminali di Detroit. La trama è scheletrica, il look debitore dei due Batman da poco usciti al cinema di Tim Burton, ma il film dell'esordiente Proyas, tratto dal fumetto di James O'Barr, anche quello nato da una vicenda drammatica, e scritto da David Shaw e John Shirley, ha uno strano fascino se si è nella disposizione d'animo adatta. Forse proprio perché il protagonista, figlio di Bruce Lee, è morto durante le riprese in circostanze misteriose e per finire il film si è dovuti ricorrere a tecniche digitali, forse perché il tema dell'ossessione funerea è portato fino alle estreme conseguenze con riprese esclusivamente notturne e un tasso di crudeltà superiore alla media, forse perché il personaggio di Draven è un novello paladino, nichilista e protettore dei buoni sentimenti. È dal 1994 che mi ricordo tutte le battute, compreso l'incipit del film narrato dalla voce di Sara che vi ho letto a inizio puntata. Sara, la ragazzina di cui si prendevano cura Eric e Shelley, l'unico personaggio che rappresentava l'innocenza e la purezza e che nello stile era una perfetta 90s kid. Skateboard, anfibi, felpa, minigonna e choker al collo. Un po' Natalie Portman in Leon, per capirci, che uscirà tra l'altro nel settembre dello stesso anno. Ma più di tutto, rivedendo il film, ciò che è tornato prepotentemente alla memoria è quel senso di esagerazione, profondità e drammatizzazione di sentimenti che abbiamo vissuto noi ragazzi degli anni 90. Una sensazione che, spiegata oggi alla Gen Z, probabilmente li farebbe esclamare «Oddio, che cringe!». Ma perché quel film è diventato un cult? Dobbiamo davvero attribuire tutto alla morte sul set di Lee? Io di certo non l'ho visto al cinema. Avevo 12 anni nel 1994, ma ricordo di aver avuto la VHS e di averla davvero consumata. La prima traccia della fissa per il corvo e Brandon Lee la ritrovo nell'unico posto dove cercare reperti della nostra adolescenza. Sì, sempre quello, la smemoranda. E precisamente quella del 1997. Siamo al 31 marzo, giorno in cui muore Brandon Lee. La pagina è bruciata ai bordi con l'accendino. Bruciare le pagine della smemo era un gesto emo all'ennesima potenza. Al centro è incollata una foto di Lee in versione Eric Draven e intorno tutte le frasi del film, compresa quella simbolo. Non può piovere per sempre. Quella frase effetto che innesca in noi adolescenti la speranza che un sole sarebbe risorto, prima o poi, da qualche parte. Effettivamente, il successo del Corvo si deve al noleggio. Un saluto ai blockbuster delle vostre città e ai passaggi televisivi. Un angelo della morte che si aggira leggiadro inarrestabile dentro una città svuotata di vita perennemente notturna e assediata dalla pioggia. Proprio come dentro un romanzo gotico, proprio come Dracula di Bram Stoker, anche Eric Draven fa del profondo romanticismo il suo vero superpotere. Un film romantico, ma non alla Pretty Woman, che nasce dal dolore perché è malinconico, oscuro, delicato e potente. Proprio come imposto dalla filosofia romantica di fine Ottocento, vi giuro sono andata a ripassare, anche il Corvo ha fatto dell'arte uno strumento di sublimazione del dolore con un grande lutto come fonte di ispirazione. Dicevo prima del fumetto, nato a seguito di una grande perdita subita dall'ideatore James O'Barr, che per superare il lutto, la fidanzata è stata investita da un camionista ubriaco, crea il Corvo e si arruola nei Marines. Ognuno elabora come gli pare, ok? Prima di cedere i diritti per il film, gli avevano anche proposto un musical con Michael Jackson. Ecco, forse musical più Michael Jackson non erano propriamente nella mente dell'ideatore del fumetto, che per dare un volto alla figura di Eric si era più ispirato alle sembianze di Peter Murphy dei Bauhaus e prima ancora a Ian Curtis, frontman suicida dei Joy Division. Chiaramente questo conferma il ruolo importantissimo riservato alla colonna sonora di questo film. The Cure, Joy Division, Nine Inch Nails. Proyas, infatti, volle che nella colonna sonora del film fossero presenti sia un pezzo dei The Cure, Burn, scritto per l'occasione, che uno dei Joy Division, Dead Souls, coverizzato dai Nine Inch Nails. In aggiunta a questi, il regista, esordiente al cinema ma molto riconosciuto nell'ambiente musicale contemporaneo, si assicurò di avere anche pezzi di gruppi in voga nel panorama alternativo degli anni 90, che andava dai metallari Pantera ai Rage Against the Machine, pionieri del mix fra rap, hip hop, metal e hardcore punk. E forse, un'altra cosa che non sapete, è che Brandon Lee non fu la prima scelta. Prima di lui vennero presi in considerazione Johnny Depp, River Phoenix e Christian Slater. Depp chiese un compenso troppo alto. Gli altri due semplicemente rifiutarono la parte. Il fascino della pellicola, al di là dell'aura da film maledetto, si deve anche all'approccio visivo di Proyas, che mescola espressionismo tedesco, architetture gotiche e decadenza urbana. Vi ricordo che siamo nel pieno del periodo dark bartoniano e, sebbene ci siano dei richiami, Proyas riesce a rendere una sua cifra ben definita. La storia del fumetto di James O'Barr ha inoltre una forte componente emotiva che la rende un perfetto esempio di romanticismo neogotico moderno. Insomma, ci sono tutti gli elementi per rendere la storia leggendaria. Per scrivere questa puntata sono andata a cercarmi un po' di interviste e di materiale dell'epoca e sono incappata nell'ultima dichiarazione direttamente dal set di Brandon Lee. Bellissimo e super entusiasta di quel ruolo. E cavolo, esattamente come allora ho solo e unicamente pensato a quanto il destino possa essere beffardo a volte e quanto traumatico deve essere stato vivere quel momento.
Nato il 1 febbraio del 1965 a Oakland, in California, Brandon Lee viene al mondo come figlio di due persone straordinarie. Suo padre, il famoso esperto di arti marziali e attore cinematografico Bruce Lee, e Linda Hemery, un'insegnante appassionata. Il legame tra Brandon e il suo leggendario padre va oltre il consueto rapporto genitore-figlio. Bruce passa molto tempo con il piccolo, coccolandolo, giocando con lui e insegnandogli a piccoli passi il mondo delle arti marziali. Questa base instilla nel bambino un profondo rispetto per i principi, la creatività e le convinzioni che costituivano il nucleo della filosofia delle arti marziali di Bruce Lee. Nel 1973, alla tenera età di 8 anni, Brandon affronta una perdita insostituibile quando la vita di suo padre viene tragicamente interrotta a causa di un edema cerebrale. Questo evento straziante si verifica poco dopo l'uscita dell'iconico I Tre dell'Operazione Drago. All'epoca, Bruce Lee aveva solo 32 anni. Brandon è straziato dal lutto e ci mette un po' a rimettersi in piedi, scegliendo di allontanarsi temporaneamente da tutto ciò che gli ricorda il padre. Dopo l'infanzia a Hong Kong, Brandon si trova ad aggiungere una seconda lingua al suo fluente cantonese. Con la madre e la sorella si trasferisce negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a Los Angeles. Sotto la guida del pupillo di Bruce Lee, Danny Hinosanto, Brandon impara lo stile del padre, il Jeet Kune Do, la via del pugno che intercetta. L'atleticismo di Brandon lo rende perfettamente adatto a ruoli incentrati sulle arti marziali, segnando il suo ingresso a Hollywood e la sua eredità della casata Lee. Nel 1986 Brandon debutta in Kung Fu, seguono i ruoli in Legacy of Rage e Laser Mission. All'inizio degli anni 90 raggiunge la fama in film d'azione come Showdown in Little Tokyo e Rapid Fire. Tuttavia, il suo carisma non si limita all'azione, ma gioca anche un ruolo importante nell'incantare una splendida ragazza, incontrata per caso in una casa di produzione nel 1990. Lei si chiama Eliza Hutton e il loro magico incontro conduce presto al loro primo bacio durante la festa di Natale della compagnia, evolvendosi in una commovente storia d'amore. Brandon è innamoratissimo e durante un viaggio a Venezia chiede alla giovane di sposarlo. I due pianificano di convolare a nozze 2 settimane dopo aver completato Il Corvo, il film nel quale Brandon ha un ruolo da protagonista, a cui tiene infinitamente. Nel ruolo di Eric Draven, il giovane Lee incarna un chitarrista rock in cerca di vendetta per il suo omicidio e quello della fidanzata Shelley, ma nonostante l'immenso entusiasmo, il destino prende una piega tragica. È il 30 marzo del 1993, a Wilmington, nella Carolina del Nord. Brandon Lee si trova sul set. In questa particolare scena, Eric Draven deve essere ucciso dal gruppo di assassini. Questo evento darà il via a tutta la trama del film. Lee deve entrare da una porta tenendo in mano una borsa della spesa. L'attore Michael Massey, che interpreta Fanboy, deve sparare a Brandon con una 44 Magnum da una distanza di 3,5 metri. Per completare l'illusione dello sparo, una piccola carica sarebbe dovuta esplodere nella busta della spesa. La troupe ha già utilizzato la stessa pistola in un'altra scena, precedentemente girata, caricata con cartucce finte, che di solito contengono proiettili, ma non polvere da sparo e innesco. Tuttavia, una decisione fatale. La troupe, invece di acquistare le cartucce finte, decide di realizzare le proprie in modo artigianale, cioè rimuovendo polvere da sparo e innesco. Quello che però succede è che la troupe dimentica di rimuovere l'innesco da una delle cartucce. Nella scena precedentemente girata, nel momento in cui viene premuto il grilletto, attivando l'innesco dimenticato, il proiettile ha la spinta necessaria per entrare nella canna, ma non per uscirne, inceppando l'arma. Nella scena fatale, quella dove Fanboy deve sparare a Eric che entra dalla porta, la stessa pistola viene però caricata a salve, ovvero con cartucce piene di polvere da sparo, ma senza proiettile. Quando il colpo esplode, il proiettile incastrato nella canna viene violentemente espulso e colpisce Brandon Lee nell'addome. L'attore cade, ma in avanti, non all'indietro, come voleva il copione. Il regista, ricordando quel momento, dice: «Lo vidi crollare a terra con un lamento. Il foro mi parve perfettamente simulato e il sangue era forse troppo abbondante, ma nel complesso la scena era riuscita a meraviglia e dopo aver gridato stop, dissi che ne avremmo girata un'altra, più che altro per sicurezza. Sul set tutti si mossero per rigirare la scena e Brandon Lee rimase disteso al suolo, immobile. Visto che non si muoveva, mi avvicinai a lui e notai che la macchia di sangue continuava ad allargarsi. Mi chinai, toccai con il dito quel liquido. Era tiepido e denso, come sangue vero. E sul set cadde un silenzio di morte. La prima persona a capire fu Eliza Hutton, fidanzata di Brandon, che faceva parte del cast come assistente alla produzione. Lanciò un urlo e si precipitò verso Brandon, mentre io mi rendevo conto che respirava debolmente e che le sue condizioni dovevano essere gravi. Brandon venne trasportato d'urgenza al più vicino ospedale. I dottori trovarono un corpo metallico nello stomaco che gli provocò la ferita mortale. Inizialmente, la troupe crede che Brandon stia ancora recitando, ma ben presto la gravità dell'incidente diventa evidente. Brandon viene portato rapidamente in ospedale, dove viene sottoposto a ore di intervento chirurgico, ma alle prime luci dell'alba viene dichiarato il decesso. Aveva solo 28 anni. La sera prima della sua morte, Brandon aveva telefonato a sua madre, esprimendo la sua felicità per il fatto che le scene con le armi si sarebbero presto concluse. Nel profondo dei loro cuori, sia la famiglia Lee che la fidanzata di Brandon sapevano che lui avrebbe voluto che il film fosse completato e distribuito, visto l'orgoglio per il suo lavoro e l'eccitazione per l'opportunità. Ciò ha richiesto alcune riscritture, la ripresa di alcune scene con una controfigura e il trucco digitale del volto di Lee in alcune scene chiave. Le inquadrature che riguardano la morte di Draven sono state rifatte e la scena fatale non appare nella pellicola finale. Invece, mentre Draven entra nell'appartamento, Tintin, interpretato da Lawrence Mason, gli lancia un coltello. Draven, ferito, viene prima trascinato al centro della stanza e poi gettato dalla finestra, morendo. Questa scena è stata realizzata da un sosia. Le scene rimanenti di Brandon sono state girate con la sua controfigura, Chad Stahelski, che in seguito ha diretto i film di John Wick. Nel 1994 il film Il Corvo, alla sua uscita, ottenne un successo mondiale con oltre 94 milioni di dollari di incasso. La tragica scomparsa di Brandon Lee durante le riprese è stata ufficialmente attribuita a negligenza. Michael Massey, profondamente colpito, si allontanò dalla recitazione per un anno, esprimendo l'impossibilità di guardare Il Corvo fino alla sua stessa scomparsa nel 2016. Nonostante l'assenza di accuse penali, la madre di Brandon ha fatto causa ai registi. L'incidente ha spinto l'industria a rivalutare i protocolli relativi alle armi di scena. Decenni dopo, il 21 ottobre del 2021, durante le riprese di Rust, si è verificato un incidente simile che ha coinvolto Alec Baldwin, sottolineando la continua necessità di misure di sicurezza. L'eredità di Brandon non è solo quella di un attore. Era un figlio, un fidanzato, un sognatore e un simbolo del potenziale inespresso. La sua storia ci ricorda che il dono più grande della vita è il tempo, esortandoci a vivere ogni momento con scopo e passione. Con Silvia abbiamo incrociato i nostri mondi e ci siamo interrogate sul perché ancora oggi si parli così tanto di questo film cult della nostra infanzia. Così ci siamo sedute e ci siamo fatte una bella chiacchierata.
Valentina Poddighe.
Silvia.
Autrice e star di Direful Tales. Io sono felicissima di questo featuring perché, cioè, chi meglio di te poteva raccontare con me questa storia?
E io sono felicissima perché comunque io seguo i trentenni da una vita, adesso che hai fatto questo podcast meraviglioso, cioè chi meglio di Silvia può accompagnarci in questo viaggio verso il 1993, cioè follia questo.
Mamma
Quindi
mia.
Grazie per questa opportunità, molto bello.
Grazie a te, però in realtà la parola passa subito a te perché sei la persona giusta per raccontare tutte le teorie che ci sono dietro alla morte del nostro angelo maledetto,
il nostro
Brandon
Lee.
Ammazza che buono.
Madò.
Abbiamo rivisto tutti e due il film
ovviamente,
prima di questa puntata.
Ovviamente, e tutti e due abbiamo detto, mazza, passano gli anni ma certe sensazioni, certi sentimenti no.
Sono sempre vivi.
Sì, sì, perché effettivamente la morte di Brandon Lee è quello che un po' ha caratterizzato anche il lato maledetto di questo film, no? È assurdo, tra l'altro, partirei ancora prima delle cospirazioni parlando del fatto che ad oggi la maggior parte delle persone non sanno qual è la scena dove lui è morto, perché ci sono tante teorie, tante idee che dicono ah no, è morto nella scena. Io penso di parlare a chi ha visto Il Corvo, quindi se spoilero ragazzi. Siete arrivati con un po' di anni in ritardo, però insomma c'è chi pensa che sia morto durante la scena in cui lui entra nella stanza, la scena verso la fine, e tutti sparano contemporaneamente. C'era chi diceva che era stato fanboy a spararli nella scena in cui lui poi va effettivamente a trovare nella camera da letto, quando in realtà la scena dove muore Brandon, e qui attenzione perché la fake news finalmente viene svelata, non c'è nel finale. Non c'è, perché in realtà Brandon Lee muore in un momento in cui inizia il film. Il momento in cui lui rientra a casa quando stanno attaccando Shelley. Nella scena originale lui entra dalla porta e l'attore che fa fanboy gli spara. E quindi questa idea che potesse essere stata la mafia cinese a inserirsi così tanto nel contesto hollywoodiano per uccidere Brandon Lee era legata al fatto che Brandon non volesse fare film di Kung Fu in Cina. E quindi che fosse la mafia cinese, d'accordo con l'industria cinematografica cinese, averlo fatto fuori.
Mamma mia, ragazzi.
Tosto. E c'era chi diceva poi che fosse un'amante gelosa della relazione che lui aveva con Eliza, che si sarebbero dovuti sposare dopo due settimane. Guarda, tra l'altro questa cosa qua non ti fa effetto quando nel film rivedi la scena che c'è il poliziotto che dice si sarebbero dovuti sposare domani. Cioè io l'ho rivisto ieri sera, ho detto Dio, questa cosa che loro si dovevano sposare 2 settimane dopo.
Noi ogni volta che riparliamo del Corvo, che scopriamo cose nuove, perché anch'io nel riscrivere questa puntata ho riscoperto delle cose che non sapevo. Cioè.
Ma tra l'altro io ieri, andando a smanettare, il classico smanettamento del cosa fa il cast oggi, no?
Sì.
Ho visto una cosa tristissima. La ragazzina, Sara, la bambina, che oggi ha 43 anni, è in povertà estrema. Lei ha un GoFundMe aperto perché lei ha un figlio di 20 anni autistico e lei vive in un quartiere profondamente razzista, lei fa parte della comunità LGBTQ e lei chiedeva in questo GoFundMe disperatamente di aiutarli a trasferirsi. Lei ha una mobile home, cioè per chi non lo sa, le mobile home sono quelle case, insomma, sul ruolo, non è proprio una casa, ecco, diciamo, è una roba molto per chi non sta molto bene economicamente. E lei chiedeva disperatamente di trasferirsi.
Mamma mia.
Chiedeva aiuto, tra l'altro lei fa la comica, però sempre su Instagram c'era il messaggio del tipo vorresti che facessi lo spettacolo alla tua festa di compleanno, cioè mi ha spezzato
il cuore, totalmente,
in mille parti.
Io mi rendevo conto, rivedendo il film l'altro giorno, che ero affamata di immagini di Brandon Lee, quindi visto oggi a distanza di tantissimi anni mi rendo conto del lavoro che poi hanno dovuto fare, perché ci sono tantissime scene dove appunto non è lui e alcune hanno usato appunto il digitale per riprodurlo, che per l'epoca era anche un mezzo...
lavoro della Madonna.
Esatto.
Era un lavoro
però
della
io avevo
Madonna.
Proprio fame di immagini di Brandon Lee, e anche questo questo lasciarci con uno spazzettino nello stomaco ha alimentato sicuramente il senso di leggendario del corvo, cioè del film in sé.
Anche pensando proprio a quello che è successo, quando a un certo punto lui va da Fanboy, mi sembra, gli mette la mano davanti alla pistola e gli dice: dai, spara Fanboy, un colpo e ti toglie il pensiero. Cioè io lì ero tipo, mio Dio, col senno di poi. Sono quelle cose che sono abbastanza sconvolgenti, cioè vedi la cosa da un altro punto di vista, ecco, con un livello empatico più profondo probabilmente. Ieri sera non stavo riguardando il corvo come favola dark, ma stavo riguardando il corvo come un cazzarola, come hanno fatto dopo.
Perché secondo te noi siamo ancora qui a parlarne di quella cosa lì?
Allora, ti posso dire quello che è per me. Allora, a me il corvo mi ha cambiato profondamente, tanto che io non so in che momento della mia vita ho visto per la prima volta il corvo, ma io so che a un certo punto, dalla quinta elementare in poi, io ho cominciato a vestirmi di nero, ascoltare solo musica metal, e praticamente il corvo è stato il mio film preferito per tantissimo tempo, prima che io scoprissi Blade Runner, per dire, no? Per quello che ha riguardato me, era la favola dark, romantica, un po' fuori dagli schemi. Cioè noi eravamo abituati comunque con le commedie romantiche classiche, evergreen, che io adoro, o ai film d'azione.
Vero.
Cioè mancava un po' questo mix di rappresentanza. In più era, io credo, non vorrei dire, ma forse uno dei primi live action, perché alla fine adesso i film che sono basati sui fumetti sono dei live action, no? Certo. Quindi è stato uno dei primi live action fatto bene, fatto veramente bene, cioè i personaggi ci stavano. Quindi credo che un po' sia diventato un film cult perché era un film dark basato su un'opera che qualcuno già conosceva, a cui era già affezionato. E quindi per qualcuno è stata una trasposizione bella, per quanto non completamente fedele, perché se vai a vedere il fumetto, cioè anche solo il look, al di là dei capelli, cioè c'è tutta una serie di tatuaggi che lui non ha, che hanno provato a riprodurre in questo nuovo remake che stanno per fare. Per altri, secondo me, è stato semplicemente anche una forma di identificazione, in qualche modo. Un po' fuori dagli schemi. È andato a identificare una neanche una generazione, ma vorrei dire, brutto da dire, però una categoria di persone, un gruppo di persone che magari faticava a identificarsi nella classica commedia romantica o nell'azione pura e cose simili. Poi forse anche la consolazione del concetto di giustizia.
Brava.
Un po' anche quello, per quanto la giustizia fatta da soli, la vendetta poi in realtà non porti veramente a un senso di pace, no? E non lo sappiamo nella vita di tutti i giorni, però forse un po' questo concetto di giustizia, che c'è un giustiziere che non è completamente pulito. Siamo abituati agli eroi, gli eroi cercano di non ammazzare nessuno fino all'ultimo, cercano di salvare anche il cattivo, lui forse un po'... questa forma un po' antieroe, ecco, che ci piace.
Sai che pensavo, vorrei fare un esperimento, tipo trovare qualcuno, un ragazzino, comunque qualcuno che non ha visto il corvo originale, fargli vedere prima il reboot, sentire cosa ne pensa e poi fargli vedere quello del 1994, perché è
rischioso.
È rischiosissimo.
È pericolosissimo, perché io in realtà ho avuto modo di sentire qualche feedback di ragazzi di 18-19 anni che hanno visto il corvo vecchio e hanno detto proprio: cos'è sta me?
Che cagata!
E io: bene. E come, cos'è sta me? Sì, perché è prevedibile, è noioso ed è cringe. Io una lacrima.
Sì, noi morti tutti ogni volta che abbiamo a che fare con...
Ma come tanti ragazzini, ma neanche ragazzini, cioè la generazione che si lamenta che i primi tre film di Star Wars, che per noi sono delle pietre... miliari, cioè non me le devi toccare, per tanti ragazzini è una noia mortale. Che palle Star Wars, che palle sta roba.
Mamma, io sono troppo curiosa di vederlo il reboot. Ecco, io sono una, non so tu come la pensi, però tutte le volte che fanno un reboot o un sequel o qualcosa che riportano dopo tanti anni qualcosa di leggendario, come ad esempio il corvo è stato per noi, io dico sempre sì, cioè sono proprio curiosa di vedere cosa fanno. Poi vabbè, accetto anche la delusione, però cerco sempre di trovare un
lato positivo.
Sì, io sono una ottimista di base.
Devo dire, per questo reboot del corvo sono molto tesa. l'attore però c'è è lui, bravissimo,
esatto.
La casata a cui appartiene,
esatto, è una garanzia,
idoli.
Casata dei Skarsgård.
Sì, non lo so, però è un mobile, non lo so, non so,
comunque
non so
dalla
come
sua.
Pronunciarlo. Per quanto riguarda il look, ti posso dire, non lo condanno completamente, perché comunque ci sta. E hanno rimodernizzato un'immagine. Sono tanti i live action che non vanno a prendere perfettamente quello che è, come sono tante le serie TV e i film che non riprendono perfettamente i personaggi del libro, addirittura se li inventano, voglio dire. A questo proposito vogliamo Tom Bombadil, grazie. E a parte questo, già questa cosa qua, spero che la storia non sia stata storpiata eccessivamente per essere al passo con i tempi.
Vale, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata.
È
io
andata.
Sono felicissima, grazie.
Grazie a te davvero tanto.
Io spero che questo episodio così diverso vi sia piaciuto. Ringraziamo Silvia Rossi per essere stata con noi e averci accompagnato in questo viaggio negli anni 90. Io vi straconsiglio di andare ad ascoltare il suo podcast Tribù, dove in ogni puntata, attraverso il racconto di tantissimi ospiti spettacolari, riviviamo i momenti più belli della nostra infanzia. Ragazzi, veramente, andate perché non sapete cosa vi perdete, è proprio bello. Lei la trovate su Instagram come la Silvia Cerri oppure con la sua pagina ormai memorabile I Trentenni. Detto questo, sapete dove potete trovare me. Mi trovate sempre su Instagram come Direful Tales o la Direful. E che altro dirvi? Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.